Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, carissimi ascoltatori di Radio Maria. Un caro saluto di cuore proprio a tutti voi, con l'augurio che il Signore vi doni pace e consolazione in questa serata. Siamo in comunione con Papa Francesco, con le migliaia di giovani che fanno la veglia questa notte. So che anche Radio Maria terrà un collegamento speciale da Rio de Janeiro. E questa sera di che cosa vogliamo parlare? Darei questo titolo alla nostra conversazione e meditazione: fede, perdono e contentezza. Perché questo titolo? Beh, primo, fede, siamo nell'anno della fede, perdono, di questo ci parla anche il Vangelo di questa domenica, e contentezza, gioia del cuore, perché è la logica conseguenza del rapporto fede-perdono, ne viene consolazione, contentezza, non solo una gioia epidermica, ma profonda. Vengo da una decina di giorni a Camaldoli, dopo aver predicato gli esercizi spirituali a dei sacerdoti che venivano un po' dalle varie parti d'Italia, mi sono fermata per gustare io in silenzio la parola del Signore, e ho avuto modo di riprendere tra le mani una meditazione del Cardinal Carlo Maria Martini, che ricordiamo tutti con grande affetto, che parlava proprio di perdono e contentezza. Allora ho pensato di condividere con voi anche le riflessioni che proponeva a dei giovani sacerdoti ancora negli anni 90 il Cardinale, e così di rifletterci insieme alla luce anche della liturgia di questa domenica, la 17ª domenica del tempo ordinario. Ma andiamo con ordine. Primo, fede. Siamo nell'anno della fede. Il Papa Francesco, raccogliendo quello che Papa Benedetto aveva già scritto, ci ha lasciato un'enciclica stupenda intitolata Lumen Fidei. Vorrei leggere subito con voi il paragrafo numero 4, intitolato Una luce da riscoprire. La luce della fede è il titolo dell'enciclica Lumen Fidei. Ora, afferma il Papa, è proprio urgente recuperare il carattere di luce proprio della fede. Immagino che questa notte oltretutto ci sarà la veglia, tante luci nella notte, ed è urgente recuperare questo carattere di luce, perché quando la fiamma della fede si spegne, anche tutte le altre luci finiscono per perdere il loro vigore. La luce della fede possiede infatti un carattere singolare, essendo capace di illuminare tutta l'esistenza dell'uomo, continua il Papa nella Lumen Fidei. Una luce, la fede, è una luce così potente che non può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più originaria, deve venire in definitiva da Dio. La fede nasce nell'incontro con il Dio vivente che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere salvi e costruire la nostra vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c'è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede che riceviamo da Dio come dono appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo. Ecco, questa mattina, anzi per loro era mattina, ma per noi era già pomeriggio, abbiamo avuto però la possibilità, chi ha seguito o Telepace o Sat 2000, di vedere il Papa che celebrava l'Eucaristia con i vescovi, i sacerdoti, i seminaristi, i religiosi e le religiose a Rio de Janeiro, e che ha parlato proprio della gioia di sentirsi chiamati dal Signore, che il Signore proprio chiama ognuno di noi e lo chiama per essere inviato, per mandarlo. Ognuno di noi è chiamato, come battezzato, ad essere missionario e quindi non solo a rallegrarsi del dono della fede, della luce della fede ricevuta nel battesimo, ma a comunicare questa luce, a portare questa luce, il Papa sottolinea sempre, nelle periferie del mondo, ai lontani, non solo nel piccolo ambiente ecclesiale, intendendo con questo le parrocchie, i gruppi, i movimenti, ma allargare lo sguardo, andare ai lontani. Se davvero abbiamo ricevuto la bella notizia, la luce della fede, allora questa luce non può rimanere solo per noi, ma deve illuminare tutte le persone alle quali il Signore ci manda. Ecco, questa bella immagine da riscoprire, la luce della fede, e un particolare legame proprio con la figura di Pietro, perché il Signore è il numero 5 della enciclica Lumen Fidei. Il Signore, dice, prima della sua passione assicurava a Pietro: ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Poi gli ha chiesto di confermare i fratelli in questa stessa fede. Ed è precisamente quello che sta facendo il Papa Francesco, che conferma nella fede i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, ma tutte queste migliaia e migliaia di giovani, ai quali dice proprio: voi stessi con la vostra fede dovete anche incoraggiare e smuovere perfino i vostri sacerdoti e coloro che conducono le parrocchie, i movimenti, perché voi giovani non potete tenere solo per voi il dono di questa giornata mondiale della giovinezza, della fede giovane. Allora, fede abbiamo sentito che è anzitutto un dono di Dio. Noi possiamo dire che la fede ci fa comprendere e gustare il volto misericordioso del Signore. Fede significa anche proprio sperimentare in profondità quanto il Signore continuamente ci perdona. Ecco allora che il primo rapporto, fede-perdono, viene inteso come il perdono che noi riceviamo. Solo chi sperimenta di essere stato perdonato riesce poi anche con più profondità a perdonare. L'amore, scrive Padre Fausti, nasce dal perdono e compie il perdono. E così è quello che abbiamo ricevuto noi, è un amore, quello di Dio, che perdona, un amore misericordioso che non si stanca mai di perdonarci, che continuamente ci rinnova con il suo perdono. Nel Vangelo di questa domenica lo abbiamo sentito, se avete già avuto modo di ascoltarlo, lo sentiremo se andrete a celebrare l'Eucaristia domani mattina o in giornata, è potremmo dire una esperienza contagiosa quella che il Vangelo di questa domenica ci presenta, perché Gesù si trovava in un luogo a pregare. Vi ho detto che ho avuto anch'io questa bella opportunità di sostare a lungo in preghiera, di camminare nelle foreste secolari di Camaldoli, e è più facile quando si è anche avvolti proprio dalla bellezza della natura entrare in rapporto profondo con il Signore. Così accadeva a Gesù, che trovava sempre dei bei posti per pregare nella natura. Lo dobbiamo immaginare anche in questo caso, in questo Vangelo. Avvenne che mentre egli era in un luogo a pregare, non si parla della sinagoga, non si parla del tempio, quindi dobbiamo immaginarlo nella natura. Spesso Gesù si ritirava sulla montagna, oppure il giardino del Getsemani lo frequentava anche prima della sua agonia, le grotte, in riva al lago di Galilea, ecco, un luogo solitario in cui poteva intrattenersi con il Padre. E accade così che proprio vedendolo pregare, i discepoli gli chiedono: Signore, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli, cioè facci entrare in questa relazione che tu hai con il Padre. Erano come incantati, affascinati dal modo di pregare di Gesù, dal chissà come hanno visto anche il suo volto tutto preso, e proprio non sentivano forse dire parole. L'Evangelista ci dice che era in un luogo a pregare, ma non ci dice cosa Gesù diceva. Era quindi il suo atteggiamento, il suo rapporto con il Padre che ha affascinato i discepoli al punto da chiedergli: insegna anche noi a pregare. Ed ecco che a questo punto Gesù insegna il Padre nostro. Notiamo che la liturgia di questa domenica, come del resto in tutto quest'anno, ci viene proposto dal Vangelo di Luca. Siamo nell'anno C e la liturgia segue il Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca il Padre nostro è più breve rispetto alla redazione di Matteo. È molto breve, soltanto 4 richieste, ascoltiamolo. Noi abbiamo nella mente e abbiamo imparato a memoria il Padre nostro secondo Matteo. Ora ascoltiamo come se fosse appunto la prima volta il Padre nostro come viene insegnato dal Vangelo secondo Luca. Anzitutto non si dice neppure nostro, ma solo Padre. Gesù dice: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, il nostro pane quotidiano daccelo ogni giorno e rimetti a noi i nostri peccati, perché anche noi li rimettiamo, li perdoniamo a ognuno che ci è debitore, e non lasciarci cadere nella tentazione. Ecco, ho fatto una traduzione abbastanza letterale dal greco. Padre è una parola che ricorre continuamente sulla bocca di Gesù. Abba lo chiamava, caro papà, babbo, papino potremmo anche dire. Questa relazione che ci riporta nell'ambito della casa, della famiglia. Quindi Gesù si sente un bambino nella relazione con Dio, e così invita a sentirci anche noi come bambini di Dio. E allora c'è una fiducia immensa nella relazione di preghiera. Noi, quando ci mettiamo a pregare, dobbiamo credere proprio, perché alle volte il nostro sentire è su un'altra lunghezza d'onda, ma quando entriamo nella preghiera, ecco, quella luce della fede di cui abbiamo parlato viene a dirci che Dio è Padre, Padre, Papà, e dunque vuole il nostro bene, e dunque è sempre pronto a donarci quello che è davvero buono, vitale per noi. Alla fine del brano di oggi si parlerà di Spirito Santo, che è la vita stessa di Dio e che Dio non ci può negare mai, perché quella è la massima cosa che il Padre ci può dare, la sua vita e il suo Spirito. Ora, dopo questa preghiera che Gesù insegna, che è appunto il Padre nostro legato fortemente all'attesa, alla venuta del Regno e al perdono, perdona come anche noi perdoniamo, abbiamo una parabola che è quella dell'amico importuno. Ritornerò su questa parabola magari più avanti. Ora vorrei invece sottolineare come questa dimensione del perdono, perché ho intitolato la conversazione Fede, Perdono e Contentezza. Allora, nel Vangelo abbiamo visto di oggi la parola perdono ha una grande importanza, perché fa parte appunto della richiesta del Padre nostro: perdona a noi. E il perdono è il cuore, potremmo dire, del Vangelo, al punto che quando Pietro domanda a Gesù: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. Sappiamo bene questa richiesta, la troviamo in Matteo, ma la ritroviamo anche nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, Gesù risponde: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Cosa vuol dire perdonare fino a 70 volte 7? Certo, significa che deve essere un esercizio molto frequente, perché provate a fare i conti, 70 volte 7 sono 490 volte, ma nel Vangelo di Luca, nel passo parallelo, e siamo al capitolo 17 di Luca, verso 4, Luca dice 70 volte 7 ogni giorno, perdonare ogni giorno. Allora, mi è piaciuto che il Cardinal Martini fa proprio come i conti. Quanti minuti hai il giorno? Se facciamo i conti, 60 minuti all'ora per 24 ore vengono fuori 1440 minuti. Se li dividiamo per 70 volte 7, 490, viene fuori concretamente che è necessario perdonare ogni 3 minuti, perché 70 volte 7 per un giorno sono ogni 3 minuti, giorno e notte. Dunque, se io devo perdonare praticamente ogni 3 minuti, vuol proprio dire sempre, in continuazione. Non arrivo a perdonare che è già ora di perdonare un'altra volta. E dunque Gesù suppone che l'esercizio del perdono sia un esercizio molto frequente, ogni 3 minuti, ogni 3 minuti. Nel senso che proprio è continuo, esattamente come continuo è il perdono che noi riceviamo da Dio e che indica anche l'abbandono con il quale noi ci affidiamo al Signore, sapendo che Lui ci perdona sempre. Dopo la richiesta di Pietro che dice quante volte devo perdonare e la risposta di Gesù non 7 volte, ma 70 volte 7, troviamo una parabola. Gesù esemplifica l'insegnamento attraverso la parabola che è nota come quella del servo spietato, al punto che quel servo che ha ricevuto il perdono, il condono di 10.000 talenti, una cifra enorme, non riesce a perdonare, a condonare il debito di un suo conservo, un collega servo, che gli doveva soltanto 100 denari. Per cui sappiamo come questo suscita l'indignazione degli altri servi che vanno a lamentarsi appunto dal padrone, come tu gli hai perdonato quell'enormità e lui ha fatto gettare in carcere il suo conservo, collega, soltanto perché gli doveva 100 denari. Chiaramente sappiamo come va a finire, servo malvagio, spietato, non dovevi anche tu perdonare, condonare come ho fatto io con te. Dunque, la quotidianità, Gesù mostra quanto ci tiene a questo perdono dato al fratello, come segno del perdono che continuamente noi riceviamo e del grande perdono che sta all'origine della nostra stessa fede cristiana. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Siamo perdonati quotidianamente, continuamente, e perciò dobbiamo esercitarci nel perdono. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Ma se voi non perdonerete, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Qui suona al negativo e suona in questo senso ancora forse più diretto, perché neppure il Padre vostro vi perdonerà. Quindi la misura del perdono che noi vogliamo ricevere da Dio in qualche modo la mettiamo noi. E poi ci verrebbe allora da chiedere, ma siamo chiamati a perdonare, ma che cosa perdonare? A chi perdonare? E che cosa è questo esercizio quotidiano, ogni 3 minuti dicevamo? Ci aiuta nel approfondire queste domande la riflessione che faceva proprio il Cardinal Martini. Per che cosa perdonare? per che cosa, a chi perdonare. Diceva il cardinale, appunto, se cominciamo a riflettere, ci accorgiamo subito che il perdono è veramente un esercizio frequente. Talvolta noi ci limitiamo al disagio, al piccolo disgusto, alla stizza, ma raramente superiamo queste cose col perdono sincero. E per che cosa perdonare? Per tutto ciò che non ci va nella vita, per tutto ciò che ci scontenta, e che è molto, tante sono le cose che ci scontentano. Ad esempio, siamo sempre un po' scontenti di noi stessi, non capita a voi? Perché siamo scontenti? Perché ci accorgiamo, ad esempio, di non essere mai all'altezza delle situazioni, delle speranze, dei desideri, e facciamo anche fatica a perdonarci, quindi non solo a perdonare agli altri, ma a perdonare a noi. Per lo più cerchiamo magari di non pensarci, ma ci resta dentro lo scontento di noi. Riuscire a perdonarci. Poi siamo scontenti spesso anche degli altri, quando ad esempio gli altri non rispondono ai nostri inviti, quando gli altri non ci capiscono, quando non ci danno retta, quando magari non vivono con noi un rapporto sereno. Allora, qualche volta ci arrabbiamo apertamente, qualche volta vogliamo tenere un contegno corretto, e però ci accumuliamo di piccole amarezze, qualche volta così malumori, e facciamo anche qui fatica a perdonare. Ma annota il Cardinal Martini, addirittura a volte siamo scontenti di Dio, che non si mostra come vorremmo, non ci ascolta come noi attenderemmo, dice l'ho pregato tanto, speravo che mi rispondesse invece, e quindi sono arrabbiato. Dunque, le cose che caricano alle volte proprio il nostro animo, il nostro stato d'animo, è pesante perdonare a noi, agli altri. Possiamo vivere tutta questa realtà come delle ferite interiori, e quindi il perdono diventa il risanamento dei rancori. Attraverso quella pazienza e accettazione quotidiana che tesse poi concretamente quello che chiamiamo abbandonarsi a Dio, perché l'abbandono è capacità di prendere bene tutto ciò che ci accade, tutto ciò che incontriamo, e con il quale invece magari così di acchito noi siamo portati a scontrarci. C'è un testo molto bello di Cherubini, intitolato Il fiume della nostra vita, che vorrei leggere con voi. A ogni offesa dell'amore, a ogni ferita, c'è un perdono da dare o da ricevere, per non procedere ricurvi, diffidenti e tristi, per non scegliere un comportamento che si maschera e si chiude in ruoli, modelli e meccanismi di difesa, che spesso hanno le loro radici nei risentimenti e nel perdono non dato. Se esaminiamo tanti atteggiamenti nostri e altrui, ci accorgiamo di fatto che le chiusure di dialogo e i meccanismi di difesa hanno spesso la radice in risentimenti non sanati. Quante volte ci domandiamo perché sono così? Perché faccio cose che non vorrei fare? Perché mi chiudo e non so comunicare? Perché questo disagio, questo malessere? È possibile che la risposta sia proprio nella mancanza di perdono, che ci incatena a situazioni passate di cui abbiamo magari dimenticato l'origine, o forse è il presente che ci rimanda a situazioni spiacevoli del passato. Ed ecco allora come il Signore ci perdona. Il Signore può cancellare i nostri turbamenti, e così il disagio e l'angoscia che ci attanagliano. Nella preghiera può farci affiorare dettagli precisi E ogni cosa della nostra vita deve essere da noi accettata nella pace di un cuore che anela a essere guarito da Dio. Ecco, leggere ogni avvenimento come grazia, come possibilità di amare, di perdonare, facendo così di una situazione un po' penosa, pesante, è il tessuto dell'abbandonarsi a Dio. In questi giorni io ho avuto modo di contattare delle persone che mi hanno proprio edificato. Lo si sa, di sofferenza prima o poi ne viviamo tutti un po' di sofferenza, no? E le nostre giornate sono tessute di sofferenze di vario tipo, dalla sofferenza fisica alla sofferenza del cuore, dell'anima. Bene, penso ad Annalena, ultra novantenne, che vive sola, costantemente provata da vari disagi, infermità, dalla vista all'udito, dalla respirazione alla deambulazione, e l'ho sentita questa mattina, mai si lamenta. È riuscita a dirmi: io sono ormai come crocifissa, ma sono contenta. Ma io quasi rabbrividivo. Come? Sei crocifissa e sei contenta? Sì, perché quello che desideravo l'ho raggiunto, sono sempre con il Signore, sono in comunione con Lui, sono contenta, ha usato questa parola. Ecco, in un disagio profondo, anzi, il disagio continua, contenta. Ma penso anche all'ingegnere Francesco, padre di 4 figli, che nel pieno vigore, potremmo dire, della sua anche non solo vita ma attività professionale, è stato colpito da una malattia terribile, la SLA, totalmente invalidante, e che mantiene questa fiducia continua, questo volersi abbandonare comunque nelle mani del Signore. Ma penso anche alla mia consorella Mimma, che sta da oltre 25 anni bloccata dalla sclerosi a placche multipla. Insomma, la lista potrebbe scorrere all'infinito. Quante persone anche voi immagino che conoscete, no? Voi che mi state ad ascoltare, quanti nomi, quanti ricordi potreste aggiungere. Allora, vi è mai capitato di incontrare persone anche profondamente afflitte che sanno riconciliarsi però con la vita e con se stessi, che perdonano per certi aspetti anche a Dio, certo, perché con Dio ci si può arrabbiare. Ad esempio, ti ho chiesto tante volte questa grazia, ti ho chiesto e non me la doni, oppure ci si può arrabbiare perché si voleva una cosa o non si avrebbe voluto una cosa. E avanti, anche con noi stessi possiamo prendercela, essere disgustati di noi, feriti di noi, delusi di noi. Ebbene, la contentezza che cosa significa? Significa che anche nel disagio, anche in una situazione che non ti va per niente, tu rimani con una disposizione di abbandono nel Signore, di fiducia tale da provare nel profondo del tuo animo una serenità, una contentezza. Le nostre inadeguatezze personali le sentiamo più andiamo avanti nella vita, forse più ci accorgeremo che siamo inadeguati rispetto alle situazioni che ci circondano. E il fatto di avvertirlo, di avvertire che non siamo all'altezza della situazione, diventa anche questo un peso, una sorta di frustrazione. Pensiamo, ad esempio, dicevo, ho lavorato tanto su questo difetto, speravo di ottenere un certo successo, e invece mi ritrovo puntualmente a ripetere i miei difetti o peccati nonostante i tanti propositi. E questo non fa piacere, ovviamente, ci possiamo infastidire, arrabbiare con noi, e quindi siamo invitati appunto a perdonarci. Sono delusa di me, mi devo accogliere e perdonare, non solo mi devo, mi voglio accogliere, anche gli insuccessi. Nessuno li vorrebbe gli insuccessi, ma accadono. E pensate, Santa Teresa di Gesù bambino, il giorno della prima comunione, si era detta: non mi scoraggerò mai. Che significa? La coscienza dei propri limiti, dei miei difetti, dei miei insuccessi, non toglieranno la contentezza. E questo tesse quello che possiamo chiamare l'eroismo della quotidianità. Una contentezza che è frutto dell'abbandono nelle mani di Dio, che è frutto dello Spirito Santo, perché soltanto lo Spirito ce lo insegna, nessun altro. E nel Vangelo di oggi noi troviamo che Gesù proprio questo ci promette, invitandoci a guardare a Dio come un padre. Forse dice che se un figlio domanda al padre un pesce, questo padre gli darà un serpente? Eh no, può sembrare un serpente, ma tranquillo, è un'anguilla, abbi fiducia nel tuo papà. Può sembrare uno scorpione, ma tranquillo, è un uovo. Può sembrare una pietra, ma è un pane. Allora, fidarsi che il padre ci dà ciò di cui abbiamo bisogno. Nel Vangelo di oggi c'è, la conclusione è questa, capitolo 11 di Luca, verso 13. Se dunque voi, che siete cattivi, Gesù ce lo dice chiaramente, voi non siete buoni, come natura siete cattivi, ma pur essendo cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre che è il Padre dal cielo, che il Padre celeste, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, fidarsi che Dio ci dona lo Spirito e che solo lo Spirito può insegnarci proprio questa contentezza. Contentezza anzitutto di noi, non solo contenta dei miei figli se li hai, contenta che gli affari vanno bene se sei impegnato ancora in azienda o negli affari, ma contento di te. Nonostante i limiti, nonostante i difetti, nonostante la situazione penosa in cui ti trovi. E questo vuol dire donarci il perdono, donarci l'accoglienza, donarci il bene. Dice il Siracido, un libro dell'Antico Testamento, se uno non è buono con se stesso, con chi sarà buono? Dunque, lo Spirito Santo che ci abita ci insegna anche questa capacità di accoglienza di noi e questa contentezza per noi, di noi, nonostante limiti, difetti, insuccessi. Poi siamo chiamati a vivere anche la contentezza per gli altri, per gli amici, i parenti, per le persone a noi affidate, che possono essere allievi, bambini di cui prendersi cura o anziani, con sorelle, con fratelli. Contentezza anche per i nostri superiori, certo, per i nostri sacerdoti. Se ci esaminiamo con sincerità, scopriamo che spesso siamo un po' scontenti non solo di noi, ma anche dei nostri amici, della gente. Quanti discorsi noi facciamo magari sia in famiglia che nei movimenti sulle nostre scontentezze, quando parliamo magari appunto gli uni degli altri e pensieri di malumore, no? Queste acque sporche della scontentezza noi le dovremo proprio purificare con il perdono accolto e donato. E saper perdonare anche alle persone dalle quali ci attenderemo comprensione e che invece comprensione non ci danno. Mi pare che in questo ci possa proprio venire in aiuto Santa Teresa del Bambino Gesù, la quale si dice che aveva una consorella che proprio solo a guardarla la innervosiva, per la quale provava un'avversione naturale. E certo, non c'erano cose, potremmo dire, consistenti, non è che avesse grandi cose da perdonare, ma sono quelle piccole cose. E lei cosa faceva? Santa Teresa ricorda nella sua autobiografia che ha incominciato con il pregare molto per questa sorella che le stava antipatica e che le procurava tante lotte interiori. Allora, anzitutto ha incominciato a pregare, poi si è sforzata di fare a lei, a questa consorella, tutti i favori possibili. E quando, dice lei, avevo la tentazione di risponderle in modo sgarbato, mi limitavo a farle il mio sorriso più gentile, al punto che un giorno, in ricreazione, questa consorella le chiese con un'espressione contentissima, le chiese: vorrebbe dirmi, mia suor Teresa di Gesù Bambino, cosa l'attira tanto verso di me che ogni volta che mi guarda la vedo sorridere? Risponde Santa Teresa, scrivendo nella sua autobiografia: ah, ciò che mi attirava era Gesù, nascosto in fondo alla sua anima, Gesù che rende dolce ciò che c'è di più amaro. Le risposi, non poteva dirle mi attira Gesù presente in te, perché forse l'avrebbe offesa ai suoi orecchi, no? E allora che cosa fa Santa Teresa furba? Le risposi che sorridevo perché ero contenta di vederla. Ecco, è una bellissima immagine del perdono. Teresa aveva perdonato a questa consorella di essere gradevole, se l'aveva perdonato, e dice: sono contenta di vederti. Penso che ci possiamo fermare un momento qui, riflettere su queste cose, poi dopo l'intervallo riprendiamo approfondendo questi tre punti: fede, perdono e contentezza da un'altra persona. Buonasera, buonasera a tutti coloro che si stanno sintonizzando ora su Radio Maria. Ricordo per tutti che stiamo sviluppando il percorso biblico su fede, perdono e contentezza. Fede e perdono si richiamano anche nel Vangelo di questa 17ª domenica del tempo ordinario, dove Gesù, in risposta ai discepoli che gli chiedono di insegnare loro a pregare, invita proprio a domandare al Padre il pane di ogni giorno e il perdono, perché non abbiamo solo bisogno del pane per vivere, il pane sostiene il corpo, ma abbiamo anche bisogno del pane del perdono, di ciò che sostiene appunto lo spirito. E il perdono, lo dice la parola, è un dono moltiplicato, un dono per. Avendo ricevuto questo dono e continuando a ricevere il perdono di Dio, siamo chiamati anche noi a perdonare. Però è chiaro che il perdono non è una cosa così simultanea, il perdono alle volte esige tempo. Cioè, io sono ferito, ma non è che subito ti perdono, bisogna alle volte elaborarla questa ferita. Solo in Dio c'è questa misteriosa simultaneità, per Dio è subito un presente. A noi a volte è chiesta anche la fatica di elaborare proprio la ferita ricevuta, per cui io ho detto che Gesù ci invita a perdonare 70 volte 7, cioè praticamente ogni 3 minuti, stando a quella che è l'aritmetica, no? Il contare i minuti del giorno e a dividerli per quel 70 volte 7 per dire proprio in continuazione, sempre, senza stancarsi. E questo non significa però che è come una gettoniera, schiacci il bottone, viene fuori la tazzina di caffè. No, per noi perdonare significa anche mi rendo conto e come la sento la ferita che ho ricevuto e un po' alla volta mi alleno in questo, come dire, perdonarsi, accontentarmi e rendersi contento. Come abbiamo visto proprio dalla storia di Santa Teresa di Gesù Bambino che ho citato prima dell'intervallo. Ora vorrei aggiungere che anche San Pietro ha imparato a ricevere anzitutto il perdono e questo perdono del Signore lo si apprezza di più quando si sperimenta anche una sorta di delusione di sé. Quando, cioè, noi ci rendiamo conto che per l'ennesima volta siamo caduti lì dove speravamo di non cadere più. Immaginatevi l'umiliazione di Pietro quando si rende conto che non solo quello che aveva promesso darò la vita per te non si è compiuto, ma addirittura lui ha rinnegato per ben 3 volte Gesù. E quindi quando il risorto poi gli chiede Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu? Poi la seconda volta, mi ami? Mi ami più di costoro? Pietro comprende che lì dove lui aveva promesso amore, dove aveva promesso fedeltà, invece è stato un profondo fallimento e quindi delusione di sé, una, immagino, umiliazione profondissima, ma è proprio questa anche umiliazione che viene raccontata in Giovanni 21, che sta alla base del sentirsi rinnovare tutta la fiducia da parte del Signore. Credo che anche Santa Teresa di Gesù Bambino, che peraltro non ha commesso grandi peccati, fosse proprio per niente, pura entrata così piccola ed è quella che ha fatto della sua vita una corsa di amore, però lei scrive questo, porta un bellissimo esempio. Avendo letto il brano del Vangelo, della peccatrice perdonata e sentendo che il Signore dice al fariseo colui a cui si perdona poco, poco ama, chi invece a cui viene rimesso tanto, amerà di più. Allora lei, Teresa di Gesù Bambino, nella sua autobiografia scrive però c'è una situazione diversa che è la mia, fa. Io ho un esempio, se il padre, sapendo che sulla strada di suo figlio si trova una pietra pericolosa, si affretta allora ad andare davanti al figlio e rimuove la pietra senza essere visto da nessuno, certamente questo figlio che è oggetto della tenerezza previdente, se non sa della sventura di cui è stato liberato dal padre, non gli manifesterà la propria riconoscenza e l'amerà ad esempio meno che se fosse stato guarito dal papà. Ma se invece viene a conoscere il pericolo al quale è sfuggito, questo figlio non lo amerà forse di più? Ebbene, dice Teresa di Gesù Bambino, io sono quella bambina che è oggetto dell'amore preveniente di un padre, il quale non ha mandato il suo figlio per riscattare i giusti, ma per i peccatori. Detto in altre parole, se io non sono caduta in certi peccati è solo perché il Signore mi ha tolto la pietra prima che io inciampassi, e il Signore mi ha aperto gli occhi per vedere che è stato così, per cui io lo amo alla follia. Lo amo alla follia perché mi sento oggetto del suo amore preveniente. E quindi questa esperienza del perdono e della fiducia rinnovata. Bene, è proprio l'esperienza che fa anche Pietro nel capitolo 21 di Giovanni, quando si sente dire appunto da Gesù: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. E queste parole si rimandano a quello che poi ha detto anche Gesù: non la mia, ma la sua volontà sia fatta. Ora, è proprio questo essere contenti, essere cioè abbandonati nelle mani di Dio, ed è il frutto di questo perdono. Ci sono forse anche tra noi che siamo in ascolto della parola del Signore, delle situazioni o delle persone che vorrebbero fare di più, e ci chiediamo: cosa posso fare di più per te, Signore? Cosa vuoi da me? E qualche volta il Signore non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Ricito un'altra espressione di Santa Teresa di Gesù Bambino: Gesù è assetato e incontra solo degli ingrati e degli indifferenti tra i discepoli del mondo. E tra i suoi propri discepoli cosa trova? Ahimè, pochi che si abbandonino a lui senza riserve. Eppure Gesù non chiede grandi azioni, ma soltanto l'abbandono e la riconoscenza. Dobbiamo comprendere bene, è chiaro che Gesù chiede anche azioni, chiede anche di prendersi cura e di prenderci a cuore dei bisogni dei fratelli e delle sorelle. Ma qui Santa Teresa vuol dire: l'abbandono e la riconoscenza sono il cuore di qualunque cosa, di qualunque risposta che noi possiamo dare. Gesù chiede in fondo che siamo contenti di abbandonarci nelle sue mani. Cantava una giovane: non c'è gioia più grande che abbandonarsi alle sue mani. Ecco, questo è quello che vi vorrei tanto augurare questa sera: la gioia di abbandonarsi nelle mani del Signore in qualunque situazione ci troviamo. Possiamo farci allora delle domande anche per la nostra riflessione personale. Che cosa mi delude in me? Che cosa mi scontenta in me? E come vivo queste delusioni? Cosa mi scontenta degli altri? Che cosa mi fa arrabbiare? Come io posso offrire perdono? Non significa che sono chiamata a perdonare solo quando ricevo grandi ingiustizie, perché magari queste situazioni non si capiteranno neppure. Non è che è all'ordine del giorno sempre una fucilata e una grandissima ingiustizia, però è all'ordine del giorno nella quotidianità che riceviamo invece una parola che ci ferisce o una disattenzione che ci dispiace. Ecco, cosa mi disturba delle persone che mi stanno accanto e in che cosa io posso offrire chi mi sta vicino perdono e con tempestà. c'è forse qualcosa che devo anche perdonare a Dio, nel senso che sono arrabbiata con Lui? È importante anche ascoltare come è la nostra relazione con Lui. C'è qualcosa, questa mia amica che citavo poco fa, l'ultra novantenne, usciva in espressioni di questo tipo: ah, Signore, oggi ti perdono perché me ne hai fatte passare un po' troppe, però alla fine sono contenta di perdonarti perché so che fai tutto per il mio bene. È bello avere questo rapporto anche proprio di benevolenza e di scherzo. Signore, ti perdono perché me l'hai fatta un po' grossa oggi, ma ti perdono. Vogliamo avere una bella relazione tra di noi. Ecco, penso che questa coscienza che il Signore si purifica attraverso le circostanze e che si consente di crescere in questo esercizio del perdono, che si esprime proprio in una triplice relazione nei confronti delle delusioni che noi possiamo avere personalmente, nei confronti dei dispiaceri, dei rincrescimenti che possiamo avere verso gli altri, e anche nei confronti appunto della relazione con Dio, dal quale siamo certo perdonati. Lui si perdona continuamente, ma al quale forse anche noi dobbiamo perdonare qualcosa per poter vivere più serenamente. Perché se siamo arrabbiati con Dio, non viviamo bene. E allora avere così l'ardimento, la confidenza di dire: Signore, perdonami, che ti perdono anch'io. E vogliamo avere un rapporto di benevolenza reciproca. Io quest'oggi ce l'avrei un po' con te, voglio accogliere il tuo perdono e donartelo anch'io. Mi fermo qui e attendo le vostre telefonate. Grazie di cuore. Pronto?
Buonasera, suora.
Buonasera. Sorella.
Flavio da Imperia.
Non
Io
ho capito bene.
Mi chiamo Flavio da Imperia.
Sì, Flavio, buonasera.
Io sono un oblato di San Benedetto, quindi ho fatto dopo un cammino di conversione mi sono offerto al mio monastero. Però una cosa che mi lascia ancora legato all'uomo vecchio è la questione del perdono. Lei parlava di Teresina, che è stato il primo libro che ho letto io dopo 20 anni di perdizione.
Sì.
Proprio quello che lei ha citato, ma io non ci riesco ancora a sorridere a nessuno. Quando sono arrabbiato, io sono arrabbiato, per quanto prego e tutto, chiedo al Signore la grazia, ma per me è una difficoltà enorme quella di sorridere.
Questo... Bene, così siamo in due.
Ah beh, allora mi dà gaudio questa cosa, pregherò per lei, sorella.
Voglio dire che è un esercizio, abbiamo visto le volte... diceva anche il Cardinal Martini, a volte ci vuole tutta la vita per arrivare a questo. L'abbandono e la contentezza di cui parlavamo non è una cosa proprio così scontata, sembra, ma Santa Teresa di Gesù Bambino si è esercitata continuamente per arrivare a quel sorriso. Prima ha cominciato a pregare per quella consorella antipatica, poi si è esercitata nel vedere Gesù in quella sorella antipatica, per cui il sorriso lo faceva Gesù nascosto nella sorella antipatica. Chiaramente a quella consorella che poi gli ha chiesto: cosa trova in me di così simpatico che mi sorride sempre? Non poteva rispondere: trovo Gesù presente in te, perché l'avrebbe smontata. E allora lei risponde: ti sorrido per la contentezza di vederti. Ma dietro questo c'è un esercizio veramente eroico, e quindi noi ci alleniamo giorno dopo giorno, ricominciando sempre, che poi, ascoltiamo un po', ricominciare o rialzarsi Se diciamo rialzarsi sempre, vuol dire che cadi sempre, se no non ti rialzeresti. E dunque, credo che il segreto della santità sia qui, rialzarsi sempre, dopo ogni caduta rialzarsi ed essere anche contenti che siamo caduti, perché questa delusione, credevo di essere sulla cima, e invece sono ancora, se non a metà, giù in fondo, bene, rialzo, ricomincio, questa è col perdonare a se stessi. Vorrei essere già capace di sorridere sempre, invece mi arrabbio, bene, mi perdono, sono scontenta di me, signore ti offro, sono contenta, direbbe il sacerdote, mi ha detto, sei scontenta? Bene, sì, contenta di essere scontenta, sembra un bisticcio di parole, ma ben pensare, c'è quella contentezza di cui abbiamo parlato, cioè la contentezza di perdonare. Grazie, passiamo a un'altra domanda.
Pronto?
Pronto.
Buonasera, sua Elena. Pace bene a lei e a tutti gli spettatori, gli ascoltatori di Radio Maria. Io sono Simonetta e sono di Vercelli.
Non ho capito bene il suo nome, Simonetta?
Sì, esatto, sono di Vercelli. Allora, innanzitutto volevo rivolgermi a quel signore che ho sentito poco prima. Quello che lui dice è vero, non è molto facile, però poi, come dice lei, basta ritrovare e risalire, avere la forza di rialzarsi, ritrovare noi stessi per aiutare noi a sorridere anche gli altri, che non è molto facile, molto semplice da spiegare, però è così. E quindi volevo dirle innanzitutto grazie di questa catechesi che lei ha fatto, di questa sua lettura, che spero che possa aiutare altre persone, compresa me naturalmente, a continuare a credere e continuare a cadere, sicuramente rialzarci, cadere e rialzarci finché grazie a queste esperienze negative noi possiamo sempre più trarre positività e ritrovare Gesù, perché lui c'è, esiste, aiuta noi come aiuta tutti quelli che realmente lo cercano con umiltà e con il cuore più profondo. Volevo.
Grazie di questo incoraggiamento, perché anche questa è la fede. Credo che appunto. Grazie di questa sua testimonianza e incoraggiamento.
Innanzitutto permettimelo, suor Elena, di ringraziare Radio Maria, che io per la prima volta la incontrai nel 1988, quando da una sede lì a dove siete adesso era ancora in quella vecchia. Non smetterò mai di ringraziare Padre Livio, sua regina all'epoca e Don Mario, che per me sono stati una grande, grande famiglia. E grazie a loro ho imparato a conoscere Dio e oggi non posso stare senza Dio. Nonostante ho i figli, ho i miei alti e bassi, ho le mie cadute, ma cerco subito di rialzarmi prima di peggiorare, perché il male non lo faccio agli altri, lo faccio a Dio, non agli altri, lo farei a Dio e soprattutto a me.
Bene. Possiamo passare a un'altra domanda allora.
Buonasera.
Forse è caduta la linea con Simonetta perché non la sento più. Lei chi è?
Buonasera, sua Elena, sono Mauro della provincia di Viterbo.
Mauro, buonasera.
Sì, buonasera.
Mauro.
Senta, sua Elena, io ho cercato di fare un cammino di conversione nel 2012. Un anno e un mese è durato e purtroppo ho fatto gli stessi sbagli di prima e sono caduto nelle stesse tentazioni, queste che sono molto pesanti, però confido sempre nel Signore, non riesco, pregavo talmente tanto bene che non riesco più a pregare adesso, è molto, non so se lei mi può dare un consiglio, perché non riesco più a fare il rosario, poi oggi anche il 27, un giorno importante oggi perché è la festa della Medaglia Miracolosa. E purtroppo non riesco più a pregare come prima, pregavo tanto, ero contento, purtroppo non riesco più a fare rosario ogni giorno, io purtroppo ho il problema che mi trovo in psichiatria e non è questo il problema, ma il problema è che se dici una cosa del genere non ho psichiatra ti aumentano anche pure le medicine, però il fatto allora, che mi può dare un consiglio, la sento per radio, buonasera sorella e complimenti per la trasmissione, grazie.
Grazie a lei Mauro. Beh, prima cosa, credo che la situazione che lei stia vivendo è già una preghiera, è già un modo di vivere. Qualche volta noi intendiamo che pregare significhi stare a lungo, dire tante preghiere, mentre Gesù nel Vangelo ci dice di non moltiplicare le parole, non è che noi la preghiera sia veramente una bella preghiera perché è lunga, o perché abbiamo detto tante preghiere, tante Ave Maria. Gesù ci dice, non siate come quelli che non credono, i pagani, che pensano di essere esauditi a forza di preghiere, perché Dio, come vostro papà, sa già ciò di cui avete bisogno. E infatti il Padre nostro è breve. Tutto quello che Gesù doveva insegnare l'ha compendiato nel Padre nostro, insegnaci a pregare, dite Padre nostro. E nella redazione di Luca, dicevo, è molto più breve che quello di Matteo, già è breve Matteo, ma in Luca il Padre nostro che la liturgia si propone in questa domenica, è brevissimo. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci il pane di oggi, rimetti a noi i nostri peccati, non ci indurre in tentazione, non lasciarci cadere nella tentazione. Ecco, brevissima. Quindi vorrei dire anche a te Mauro, mantieni viva questa fiducia che il desiderio di pregare è già preghiera per il Padre. E poi chiaramente cadere per terra ci umilia. Ricadere nella fragilità, nella situazione che non vorremmo, ma come ricordavo prima, un santo, una santa è colui, è colei che si rialza continuamente, e il fatto di rialzarsi suppone appunto che si cada continuamente per rialzarsi continuamente. Coraggio dunque Mauro, andiamo avanti fidandoci appunto in questo Padre misericordioso e buono che ci darà ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Grazie, passiamo se ci sono ad altre domande.
Pronto?
Pronto.
Ciao sorella, sono Marisa della provincia di Padova.
Ah, ciao Marisa, buonasera.
Ciao. Buonasera, volevo ringraziarti infinitamente perché quello che tu stai dicendo è veramente molto prezioso anche per quanto riguarda una guarigione dell'anima. E quindi volevo proprio chiederti quanto è importante la grazia e la richiesta dell'amicizia di Gesù per vivere nella confidenza di Lui e quindi vivere la grazia e vivere la confessione come una terapia che ci porta poi a vivere quel magnifico perdono di ogni tre minuti al quale siamo veramente chiamati a vivere per grazia. Grazie sorella.
Ma sono io che ringrazio te Marisa, è molto bello quello che hai sottolineato. Quanto è importante la grazia? Certo, perdonare non è frutto della nostra buona volontà semplicemente, non basta io voglio perdonare. L'esempio che ho fatto di Santa Teresa di Gesù Bambino ci mostra come anzitutto lei ha pregato, cioè ha chiesto il dono di poter rispondere con il sorriso a quella sorella antipatica. E quando chiediamo appunto al Signore dacci oggi il pane di oggi, non è solo il pane materiale, ma è proprio il pane dello Spirito e quindi questa grazia che ci renda capaci di vedere le cose come le vede Lui. Perché credere e perdonare significa in fondo vedo le cose da un altro lato le vedo con lo sguardo di Gesù, vedo le realtà anche me stessa, con gli occhi e lo sguardo di Gesù. È molto diverso se noi ci guardiamo allo specchio, allora io dico non mi piaccio, ma se io comincio a guardarmi con gli occhi di Gesù e penso che sono così preziosa, che Dio ha dato il suo figlio per me, che Gesù è morto sulla croce, allora non posso dire più non mi piaccio. Mi capisci? Perché? E ci capiamo il perché? Perché a Dio sono piaciuta al punto tale che Dio ha donato il suo unigenito. Allora questo è entrare nella grazia, che io sono stata così grandemente perdonata che Dio ha donato il suo figlio. Vorrei leggere qui un passaggio sempre della Lumen Fidei, dove il Papa Francesco, riprendendo appunto quello che Papa Benedetto, Papa Ratzinger, aveva già scritto, perché Papa Benedetto voleva regalarci una enciclica sulla fede in questo anno della fede, e poi Papa Francesco ha ripreso, fatto sue le riflessioni di Papa Benedetto, e c'è il numero 46 di questa enciclica che porta proprio per titolo Fede e preghiera. E si parla della preghiera del Padre Nostro, dice in primo luogo la preghiera del Signore, il Padre Nostro. In essa, in questa preghiera, il cristiano impara a condividere la stessa esperienza spirituale di Cristo e incomincia a vedere con gli occhi di Cristo. Ecco, questa per me è la grazia. A partire da colui che è luce da luce, dal Figlio unigenito del Padre, conosciamo Dio anche noi e possiamo accendere in altri il desiderio di avvicinarci a Lui. Allora, la guarigione dell'anima, Marisa, è proprio questo cominciare a guardare noi stessi alla luce di questo amore grande che Dio ha per noi. Solo in questa prospettiva possiamo perdonarci, cioè essere contenti di come siamo, anche se imperfetti e anche se appunto limitati. Perché uno dice, ma allora fa contenti sempre, ma così mi ama Dio. Dio mi ama non perché diventerò brava, ma mi ama come sono e morto per me. Quindi in questo sguardo di Dio, amore misericordioso, anch'io faccio pace con me stessa. Vi ringrazio molto per queste domande, per questo vostro contributo di approfondimento del tema, e grazie a te, Marisa, per questa sottolineatura dell'importanza della grazia.
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Sì, buonasera, sono Michele, chiamo dalla provincia di Bari. E niente, scuola, io sì, sono contento di ascoltarla ogni volta che lei fa le sue esposizioni, che sono molto arricchenti. Niente, volevo dire questo, che sono 15 anni che faccio questo cammino di fede e che Dio mi ha chiamato su questa strada, e all'inizio di questo mio cammino la preghiera la recitavo, sì, però non mi dava niente, era sterile, fredda. Seguendo un po' le orme del nostro ben ricordato di cuore Giovanni Paolo II, notavo che quando lui pregava si metteva veramente in una meditazione così commovente, e ho cominciato a chiedermi, ma perché queste persone sentono così profondamente la preghiera quando la recitano? E ho cominciato a fare uno studio anche un po' così della preghiera, come che quel gioco di anagramma, leggere proprio attentamente i versetti, le parole e cercarle di meditare meglio. Beh, ho scoperto che veramente la preghiera, oltre che il Padre Nostro, oltre che l'Ave Maria che tutti i cristiani sappiamo e che recitiamo con molta a volte leggerezza, che sono le più belle preghiere, ma anche la più semplice delle preghiere diventa un qualcosa di intimo con Dio, di intimo con Gesù, mi sento come se in quel momento, ecco, ho Gesù vicino a me, ho la mamma celeste accanto a me che mi aiutano a pregare e pregano con me. E questo mi aiuta anche ad avere un rapporto più, come devo dire, più da fraterno con gli altri, guardare gli altri, ecco, come proprio lei ha detto ultimamente, con gli occhi di Dio, col cuore di Dio. E anche se facciamo fatica perché siamo esseri umani, siamo deboli, però si riesce anche a perdonare le colpe subite, i torti subiti, proprio in virtù del fatto che pensiamo a Gesù Cristo che ha dato la sua vita, ecco, per i miei peccati. Se lui ha fatto tanto per me, perdonare il mio fratello per me deve essere una cosa assai più semplice, assai più facile. E quindi in virtù di questo, ecco, la preghiera mi aiuta a questo cammino. Racconto un aneddoto veloce. Una signora, io sono una delle forze di polizia, ha perso una valigia, è stata consegnata a noi questa valigia, all'interno c'erano dei soldi e io mi sono dato a pezzi per trovare la persona, la proprietaria, gliel'ho consegnata, stasera è venuta. Ho detto, alla fine ho visto il sorriso, la gioia, la felicità di queste persone dopo aver trovato tutto il contenuto. Ho detto, signore, ti ringrazio perché se non fosse stato per te forse non l'avrei fatto questo, mi sarei tenuto tutto per me, nell'egoismo umano. Grazie, la sento per radio.
Grazie a lei, Michele. Per radio cosa posso fare a questo punto dopo una bella testimonianza così? Che benedire, ringraziare il Signore che continua proprio a lavorare anche nella sua vita, a fare grandi cose, perché la fede è tessuta di questa quotidianità. Quindi prego il Signore che possa proprio continuare in questa relazione di fiducia e di abbandono nelle mani del Signore, che le permette poi di irradiare luce nella quotidianità. Grazie Michele. Pronto?
Pronto? Buonasera.
Buonasera.
Buonasera sorella, volevo lasciare
la mia... Posso sapere con chi parlo?
Ah sì, sono Augusto da Napoli.
Buonasera Augusto.
Grazie. Sono 13, volevo dare una testimonianza, una piccola testimonianza. Sono 13 anni che frequento un cammino neocatecumenale, diciamo che mi ha cambiato molto questo cammino, è stato veramente il super enalotto della mia vita. ho ascoltato con molto interesse, perché io ho, attraverso questo cammino, quindi la parola, perché quello è il fondamento, ho imparato molto, ho imparato proprio a vivere. All'inizio anche io avevo molte antipatie, del resto anche adesso, cioè, ogni tanto qualche antipatia ci sta, insomma, anche così, magari spontanea, ecco. Ho iniziato a cambiare quando ho cominciato a chiedere perdono, pur avendo ragione, a dei miei fratelli, proprio per la pace, per avere pace tra di noi. E dopo aver chiesto perdono, mi ricordo parecchi anni fa, pur avendo ragione, mi sono sentito un leone, cioè veramente il Signore mi ha fatto sentire leggero, sereno, e questo memoriale io l'ho sempre portato con me. Poi ho imparato ad avere piano piano, ecco, compassione della persona che avevo davanti, ma non vedevo Cristo, vedevo me in quella persona, cioè vedevo i miei difetti, i suoi difetti vedevo i miei, e pensavo, ma chissà quanti difetti avrò io, chissà cosa anche io, quanti errori farò. E questo mi aiuta moltissimo, ecco, questo senso di compassione mi aiuta moltissimo a superare, anche se in una fase iniziale c'è sempre questo atteggiamento, diciamo, di contrasto tra magari tra me e una persona che mi sta un po' antipatica, però dopo è proprio questa compassione che mi aiuta a iniziare ad amarlo, anche ad avere simpatia in un primo momento per lui. E poi volevo dire che per quanto riguarda la preghiera, proprio oggi nel Vangelo, tutta le letture erano proprio sulle preghiere, c'è una cosa che oggi mi ha colpito moltissimo e che dice proprio Gesù, ed è quando parla del pane che un amico ti può chiedere magari di notte bussando la porta, ed è una parola straordinaria, perché dice, se non dice, se non si alzerà da darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza. Noi dobbiamo essere invadenti, amorevolmente invadenti col Signore. Cioè dobbiamo gridare, questo è imparato, cioè dobbiamo, la nostra preghiera è una preghiera fatta di gemiti, di amore, di slanci, non di parole. Le parole credo che non siano molto importanti, anche perché nella preghiera, ecco, di ringraziamento, di lode, ecco, la preghiera è uno stato, questo ho capito, è uno stato in cui una persona deve stare sempre, non è un momento particolare, è uno stato in cui tutta la giornata tu devi essere, e per cui devi lodare per una cosa, devi ringraziare per un'altra, non è necessario esprimersi, il Signore credo sa già tutto di cosa hai bisogno, penso. Questa era la mia piccola testimonianza, insomma.
La ringrazio tantissimo, Augusto. Penso che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici le siano molto grate di questa bella testimonianza e di aver ricordato appunto la parola del Vangelo di oggi, che ci invita ad essere insistenti, invadenti con la nostra preghiera, che non è solo appunto di richiesta, ma può essere alle volte lode e alle volte, come nel caso del Vangelo odierno, è proprio invece una insistenza nel chiedere ciò di cui abbiamo estremo bisogno, che non è solo il pane materiale, ma il pane spirituale, l'amicizia con il Signore. Siamo giunti al termine di questa nostra conversazione, di questa nostra puntata, e volevo terminare proprio con una invocazione a Maria, quella che ci propone Papa Francesco alla fine della enciclica Lumen Fidei. La preghiamo insieme. Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i tuoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino, e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. Ecco, con queste belle parole di Papa Francesco rimaniamo in comunione proprio con Papa Francesco, i giovani, in questa veglia speciale della Giornata Mondiale della Gioventù, e buona domenica a tutti quanti. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.